Diamo inizio ai lavori di questa mattina con due distinte sessioni che si addentrano nel vivo dei problemi legati soprattutto all'età della restaurazione che ci portano verso l'unità nazionale. Nella sessione che si svolge qui sopra sono trattati alcuni problemi più legati agli aspetti politici e civili della società milanese e lombarda. Nella nostra sessione invece faremo il punto con tre autorevolissimi contributi sulla vita religiosa, sul rinnovamento della vita religiosa, sulla presenza teologica, sulla presenza intellettuale, sulla presenza morale di Rosmini in questo contesto, sul laicato che intorno ad una delle sue più significative figure gioca un suo importante ruolo. Il professor Raponi ci parlerà ora di Chiesa, vita religiosa e società a Milano nella prima metà dell'Ottocento. Il professor Raponi non ha bisogno di essere presentato per tutti i suoi lavori così importanti, così significativi, che vanno dalla storia politica e civile del Lombardo-Veneto alla storia del cattolicesimo, della presenza del pensiero religioso intorno ad alcune figure particolarmente significative e che poi si sono anche orientati, anche attraverso il coordinamento di importanti iniziative, all'esame appunto di questa rinnovata presenza religiosa nella società lombarda e italiana dell'Ottocento. Io gli lascio senz'altro la parola.
Grazie. Desidero fare due premesse brevissime. La prima è che io intendo vita religiosa nel senso di vita religiosa consacrata, cioè gli ordini religiosi e le congregazioni religiose. La seconda premessa è che io do per scontato il quadro che ieri ha tracciato Sani dello sviluppo del movimento, dello sviluppo delle congregazioni religiose nella prima metà dell'Ottocento, con una differenza però che a mio avviso questo sviluppo, questo processo forse fu più lento e più differenziato di quanto dalla relazione di Sani sia emerso. E dalla relazione di Sani è emerso che il Veneto, la Lombardia e il Piemonte sono le regioni che registrano il più elevato numero di congregazioni religiose nella prima metà dell'Ottocento. Ma anche se noi facciamo attenzione, dobbiamo registrare che Verona, Bergamo e Brescia sono le città con il maggior numero di fondazioni, mentre Milano e le altre città dell'antica Lombardia austriaca solo più tardi, cioè negli anni 50, si allineeranno alle medie del Veneto e della Lombardia ex veneta. Come si spiega, ci possiamo chiedere, questo fenomeno del proliferare di congregazioni religiose fuori, appunto, nelle province svenete e la lentezza di Milano ad adeguarsi al movimento di rinnovamento, di rinascita e di rinnovamento della vita religiosa. Sino alla vigilia degli anni 40, in effetti, non si registrò a Milano che la ricostituzione dei Barnabiti e dei Somaschi e l'introduzione ma non senza difficoltà e non senza resistenze, come vedremo tra poco, delle figlie della carità di Maddalena di Canossa. La congregazione delle Orsoline di San Carlo, che nei cataloghi viene collocata al 1824, in realtà fu approvata più tardi, approvata come tale solo nel 1944. Prima si trattava di un gruppo di pie signore che si riunivano nella parrocchia di Sant'Ambrogio, e anzi fu proprio il cardinal Geisruck, nel corso di un incontro con queste pie signore nel 1937, che le esortò ad assumere la regola delle Orsoline. E l'istituto delle Marcelline, avviato da Biraghi e dalla Videmari l'anno successivo, cioè nel 1838, ebbe riconoscimento formale solo nel 1853. Milano dunque sembrerebbe restare lontana dal fervore di altre diocesi, nonostante il fatto che nell'ambiente milanese esistesse un forte movimento, è stato ricordato anche ieri, le Amicizie Cristiane, ad esempio, favorevole al ripristino dei vecchi ordini religiosi, spazzati via prima dal riformismo regalista dell'Austria, poi dalla politica di modernizzazione e di laicizzazione dell'epoca franco-italica. Una prima risposta a questo quesito, perché Milano più tardi, è stata individuata nell'atteggiamento e nella politica ecclesiastica e religiosa del Geisruck, nominato arcivescovo di Milano nel 1818. Il Geisruck si mostrò in realtà contrario al ripristino dei vecchi ordini religiosi, soprattutto dei gesuiti e dei cappuccini, e alla ricostituzione in diocesi degli oblati di San Carlo, ma sugli oblati torneremo. Il Geisruck avrebbe insomma rappresentato la vecchia tendenza febroniana e giuseppinista della monarchia asburgica, ostile agli ordini religiosi in quanto legati a Roma e resti ad accettare il controllo sia delle autorità civili che delle autorità religiose, e soprattutto dei vescovi. Una tendenza propensa invece a valorizzare il clero diocesano e in particolare il clero parrocchiale. Una linea che trovava le sue radici, ieri ne ha accennato anche Marco Bascapè, mi pare con precisione, trovava le sue radici, sia pure con posizioni diverse, con toni diversi, nel Muratori e nel Sonnenfels, ma anche nelle correnti febroniane, nelle tendenze gianseniste, richeriste ed episcopaliste diffuse nella monarchia asburgica nella seconda metà del Settecento. L'atteggiamento del Geisruck ebbe certamente il suo peso, come vedremo, ma non ci si può limitare a prendere in considerazione la sola figura del Geisruck per comprendere le ragioni della politica seguita nei confronti delle nuove fondazioni e della vita religiosa in generale. In realtà l'avversione al ripristino dei vecchi ordini e la diffidenza verso le nuove esperienze di vita religiosa era in primo luogo conseguenza della politica governativa. Il governo, sin dalle prime istruzioni emanate il 22 novembre 1814, aveva avvocato a sé il controllo su qualunque disposizione di carattere ecclesiastico dei vescovi. Quando, poco dopo, in seguito a una disposizione impartita il 27 novembre dal Bellegarde alla reggenza di governo, si formò una commissione incaricata di fornire dati e informazioni alla commissione d'organizzazione che si era costituita a Vienna per l'organizzazione della pubblica istruzione in Lombardia, anche la commissione, della quale facevano parte antichi funzionari di tendenze regaliste e blandamente filo-gianseniste come Gaetano Giudici e Giovanni Scopoli, e potremmo dire lo stesso provicario Sozzi, si espresse in senso nettamente contrario. Al rettore dei seminari milanesi Vittadini, che chiedeva di affidare l'istruzione, come nel passato, a certi ordini religiosi, il presidente, che era il barone Rossetti von Roseneck, rispondeva che non era conveniente che l'istruzione pubblica divenisse il privativo diritto di un determinato corpo o di un esclusivo ordine di persone. Anche l'istruzione ecclesiastica doveva sottostare al controllo governativo ed adeguarsi al modello austriaco. Anche il giudice si dichiarava contrario alla proposta del Vittadini, dicendo che alla preparazione dei chierici era sufficiente il clero diocesano. Egli inoltre raccomandava al governo di non procedere al ristabilimento degli ordini e delle congregazioni soppresse da Napoleone, in quanto era più urgente per il momento cercare i mezzi con cui provvedere a migliorare la sorte del clero secolare, da cui la religione riceve i maggiori sussidi. Era l'atteggiamento non soltanto ormai prevalente nella Lombardia dalla seconda metà del Settecento, ma se teniamo presente quello che accadrà in Piemonte tra il 1854 e il 1855, anche lì l'argomento principe per la soppressione dei vecchi ordini religiosi era quella di consentire una vita dignitosa ai parroci, insomma il parroco come, come dire, l'ideale appunto non soltanto dell'indirizzo governativo e anche dei vescovi in Lombardia, ma anche della vita politica piemontese, dei liberali piemontesi. Gaetano Giudici era il consigliere per gli affari ecclesiastici, cioè il ministro per il culto del governo di Milano. Formatosi all'Università di Pavia, Gaetano Giudici riteneva positive non poche delle riforme ecclesiastiche attuate nella Lombardia austriaca nel Settecento. Ma era anche uomo sinceramente religioso. Negli anni della Repubblica Cisalpina aveva deprecato le tristi conseguenze della frattura in Francia fra Chiesa refrattaria e Chiesa costituzionale, aveva sostenuto che una moderata laicizzazione della società non avrebbe portato danno alla religione se ciò contribuiva a togliere le stravaganze della superstizione contrarie alle massime pure del Vangelo e della Chiesa. Giudici aveva assorbito dal giansenismo l'esigenza di una religiosità interiore, ma rifiutava gli atteggiamenti di opposizione radicale alla gerarchia, pur non nascondendo critiche, anche aspre, a taluni aspetti della curia romana e della stessa curia milanese. Il fatto singolare è che Giudici aveva ricoperto l'incarico di segretario del Ministero del Culto nel Regno Italico, acquistandovi una solida posizione politico-amministrativa e una competenza professionale che gli erano state riconosciute immediatamente dal governo provvisorio austriaco del Bellegarde e riconfermate con la costituzione definitiva del governo lombardo-veneto. Nel 1810 aveva condiviso la soppressione degli ordini religiosi decretata da Napoleone e nel 1815 aveva tuttavia accettato la riammissione degli ordini stabilita dal decreto imperiale del 10 aprile 1815 che era stato sollecitato a Vienna dal Mellerio, ma che naturalmente verrà applicato molto lentamente. Giudici apparteneva a quel circolo di colti laici ed ecclesiastici che si riunivano attorno al Tosi, al Mauri, al Manzoni, al Grossi sia a Tommaso sia allo zio Angelo Maria Grossi, presso il quale si accoglievano con lo zelo cristiano d'un fedele che cerca, questo è un brano di una lettera di Tommaso Grossi al Porta, con lo zelo cristiano d'un fedele che cerca di riformare gli abusi della Chiesa. E leggevano appunto presso il canonico Grossi le satire del Porta sui frati e specialmente su quei frati sbandati dopo l'uscita dai conventi e la secolarizzazione, mentre si riservavano calorose simpatie al clero diocesano, al clero secolare, come ha scritto Giovanni Pozzi in un saggio non privo di qualche esagerata critica alla spiritualità alfonziana e soprattutto ad uno dei suoi promotori o dei suoi, come dire, ricostruttori, e cioè a Don De Luca. Mi dispiace che non ci sia Massimo Marcocchi, che forse appunto è quello che più forse si potrebbe risentire di questi giudizi così perentori di Giovanni Pozzi. In un rapporto del 1825 il direttore generale di Polizia Torresane scriverà del giansenista Giudici che benché poco affezionato al governo austriaco era, ancora tra virgolette, schierato dalla parte del sovrano piuttosto che da quello della curia. Il che stava a dimostrare che in realtà v'erano non pochi elementi di continuità nella politica ecclesiastica di governi in apparenza tanto diversi. Insomma, la burocrazia austriaca continuava la tradizione di controllo delle materie ecclesiastiche avviata nel Settecento e continuata in forme analoghe dai governi franco-italici, una politica che continuerà sostanzialmente sino a dopo il 48, anzi anche dopo il cambiamento di rotta imposta dal concordato del 1855, che doveva essere uno strumento per la riconquista della libertà da parte della Chiesa Lombardo-Veneta. Il professor Umi ha insistito molto su questo aspetto nella sua relazione introduttiva, e quindi io non mi dilungo oltre su questo aspetto. Concordato la cui arbitraria applicazione da parte proprio della politica neo-assolutista dell'Austria costrinse i vescovi del regno ad un doloroso pellegrinaggio a Vienna l'anno successivo alla stipulazione del concordato. La politica dell'Austria era dunque sempre la stessa, tanto che nel 1859 un anonimo esponente del liberalismo lombardo potrà scrivere che in Lombardia non v'era alcun pericolo di clericalismo, perché alla nascita di un tale atteggiamento si opponevano sia l'educazione civile pubblica sia le tradizioni della burocrazia austriaca anticlericale. Giudizio forse un po' esagerato, più che l'espressione anticlericale io credo che si debba leggere anticuriale. Giovanni Visconti Vinosta nei ricordi di gioventù si esprimerà più o meno in questi stessi termini. La posizione moderatamente anticuriale del giudice non era dunque affatto isolata, ma era condivisa dalla burocrazia centrale viennese. E se a Milano il giudice ne era uno dei principali esponenti, una posizione analoga aveva il Fontana nel governo di Venezia. Basterà ricordare le vicende dell'approvazione delle costituzioni delle figlie della carità della Canossa per avere una prova lampante di questo atteggiamento. L'istituto della Canossa era stato già approvato dal governo italico nel 1808, che è una cosa che andrebbe, come dire, ricordata anche per il significato che questa approvazione aveva in quel contesto. Ma l'approvazione delle costituzioni e l'introduzione delle religiose a Milano incontrò non poche difficoltà, che ci sono testimoniate dalla corrispondenza della Canossa degli anni fra il 1815 e il 1823. Difficoltà derivanti probabilmente anche dalle posizioni del giudice e del Fontana. Io dico cose che qui l'amico Bressan conosce meglio di me, ma insomma, mi correggerà se dico delle cose errate. La Canossa, come si sa, aveva ricevuto sin dai primi mesi del 1815 l'invito della contessa Durini a dar vita ad una fondazione delle figlie della carità a Milano, analoga a quella, a quelle di Verona e di Venezia. E la Canossa sulle prime, si era mostrata piuttosto contraria, però poi vi aveva riflettuto, cioè non si era dimostrata contraria sulle prime, ma vi aveva poi riflettuto rendendosi conto che a Milano il suo piano caritativo, tra virgolette, avrebbe dovuto accettare un orientamento diverso rispetto al progetto originario, come osserva la curatrice del carteggio della Canossa. Quando iniziarono nel 1818 i contatti personali con il neo-arcivescovo Geiseruck, la Canossa dovette sperimentare le difficoltà delle quali parla largamente nel suo carteggio. L'arcivescovo, pur apprezzando e lodando i progetti della Canossa, aveva preso tempo, affermando di voler riflettere sul piano che la fondatrice gli aveva presentato nel settembre del 18. Questa lentezza aveva reso inquieta la Canossa, alla quale in un incontro di poco successivo l'arcivescovo aveva fatto un discorso ancora più preoccupante. Ecco come la stessa Canossa narra a Don Trevisani le parole del Geiseruck. Trevisani era veronese, cui sì, una specie di confessore e cappellano dell'istituto veronese. Mi disse dunque Monsignor Arcivescovo se io conosceva il signor consigliere Giudici, il quale qui tiene il luogo che occupa a Venezia il signor consigliere Farina, del quale è intimo amico. Io gli risposi che io venerava i consiglieri ecclesiastici, ma non riconoscevo per mio superiore che Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Arcivescovo Geiseruck, non era ancora cardinale, quindi non meritava ancora il titolo di eminenza, ma che, come mandata da lui, sarei andata a parlare a chi che sia. Mi rispose: ho inteso, ho capito. Ed abbiamo concluso che prima voleva parlargli lui e poi me lo avrebbe fatto sapere. Ma di fatto i giorni passavano e l'arcivescovo Geiseruck non chiamava la Canossa. E allora la Canossa, con la scusa di riferire sull'incontro avuto con il viceré Ranieri, tornò dall'arcivescovo. Mi ricevette continuava nella lettera al Trevisani, con la solita bontà, introducendomi subito in discorso dei nostri affari, aggiungendomi poi che egli era pienamente persuaso di quanto io gli diceva, ma che essendo egli nuovo della diocesi e trattandosi di un'approvazione, egli trovava necessario che io gli indirizzassi una supplica, nella quale, significandogli quando gli avevo detto in voce, lo supplicassi dell'approvazione, e che una simile supplica egli desiderava che io presentassi al viceré, per poter in questo modo concludere più facilmente la cosa. È difficile dire se l'arcivescovo, adducendo il nome del giudice, volesse coprire le proprie esitazioni o solo far capire che le difficoltà all'approvazione della Fondazione Milanese potevano derivare invece dalla burocrazia e in primo luogo proprio dal giudice. Sta di fatto che la Canossa, che aveva sperimentato a Venezia l'ostilità del Fontana, amico del giudice, non si recò affatto da lui, come gli aveva consegnato l'arcivescovo, ma dal viceré. Ma che il Geistruck avesse qualche riserva personale appare anche dall'andamento successivo della pratica per l'approvazione, dell'istituto. Prima infatti di dare attuazione al dispaccio governativo di approvazione, l'arcivescovo si era rivolto al patriarca di Venezia per averne i regolamenti e alla Canossa dichiarava che era insinuato a procurarsi le regole per modificarle secondo il paese e che in ogni modo l'avrebbe informata se ci fosse stato qualcosa nelle regole che gli avesse fatto obietto, cioè qualcosa da obiettare. Il Geistruck approvò le regole dell'Istituto delle Figlie della Carità solo il 29 luglio del 20, ma l'approvazione per l'erezione della Casa di Milano arriverà soltanto nel 23. Il governo di Vienna e di conseguenza quello di Milano continuavano dunque una politica ecclesiastica non molto diversa da quella del tardo Settecento e dell'epoca napoleonica, contraria ai vecchi ordini religiosi e cauta verso i nuovi. Favorevole invece al clero secolare, mirando a fare della parrocchia il centro della vita religiosa, ma anche uno strumento di consenso e di controllo sociale, se pensiamo appunto agli scritti del Sonnenfels, se ce ne rendiamo conto. Favorì in tutti i modi, anzi, l'incremento del clero secolare e degli istituti per la sua formazione. Stabilì inoltre che i programmi di insegnamento nei seminari e nelle scuole e nei collegi gestiti da ecclesiastici si seguissero i programmi delle scuole pubbliche. Entrato in funzione nel 1816-17 l'Istituto Ecclesiastico di Vienna, il governo dispose che alcuni chierici dei seminari lombardi seguissero i corsi teologici nella capitale e stabilì che dall'anno scolastico 1819-20 il corso di teologia nel seminario milanese si uniformasse al piano di studi dell'Università di Vienna. Il Geistruck, giunto a Milano nel 18, seguì anch'egli un indirizzo analogo a quello della burocrazia austriaca, opponendosi di fatto alla restaurazione degli antichi ordini religiosi e all'introduzione di famiglie religiose che non fossero sottoposte alla sua autorità. Riammise infatti nel 1822 i Somaschi e nel 23 i Barnabiti, ma piuttosto in forza dell'imperial regio decreto 12 maggio 20, il decreto di ricostituzione delle famiglie religiose, che per iniziativa propria. Egli infatti chiedeva alle famiglie religiose riammesse in diocesi la piena sottomissione all'ordinario e continuò a dare al decreto imperiale una interpretazione restrittiva, tanto che fu irremovibile nel negare il rientro dei cappuccini in diocesi perché non accettarono di sottoporsi all'arcivescovo. I cappuccini rientrarono a Milano soltanto dopo il 1849 e solo come confessori all'ospedale maggiore, perché il Radeschi aveva estromesso dall'ospedale maggiore i preti milanesi accusandoli di essere stati favorevoli nel 48 alla rivoluzione di Milano. Geistruck promosse invece un'ampia riorganizzazione dei seminari milanesi e sostituì alcuni professori appartenenti agli oblati di San Carlo con preti diocesani. Va ricordato che sugli orientamenti culturali di alcuni insegnamenti, in particolare quello di diritto canonico, sospettati, insegnamenti sospettati di essere favorevoli a tendenze anticuriali, filogiansenistiche e regaliste, furono sollevate non poche critiche e lanciate accuse anonime, secondo le quali l'arcivescovo sarebbe stato succubo delle intenzioni del giudice, delle indicazioni del giudice e del provicario Monsignor Carlo Sozzi nella scelta di alcuni docenti. Alle accuse l'arcivescovo rispondeva lasciando intendere di ritenere responsabili di queste voci anonime sacerdoti appartenenti alla congregazione degli Oblati e prendendone occasione per affermare che non erano i consigli del giudice e del Sozzi la causa del mancato ripristino della congregazione degli Oblati, ma il loro, virgolette, il loro contegno superbo, il loro spirito di prepotenza e contraddizione, per non dire inubbidienza. Si potrebbe naturalmente dire che gli Oblati, se non avevano una esistenza legale dopo la soppressione napoleonica, però di fatto continuavano ad esistere, ad avere le loro case, tanto vero che lo stesso Rosmini nel 1826 partecipa ad un corso di esercizi spirituali dettato dagli Oblati nella loro casa di Rho. Anzi, Rosmini in una lettera al fratello ne parla in termini molto positivi, dice degli Oblati la bellissima istituzione di San Carlo. Nella ecclesiologia del Geiseruck, nella sua concezione dei poteri e del ruolo del vescovo, sembrava diventar sospetta anche quella obbedienza speciale che era il quarto voto degli Oblati, voto che li metteva al servizio diretto dell'arcivescovo, ma li assimilava per questo al clero regolare, anzi ai pochissimo amati gesuiti. Nel 1840-41 il cardinale completava, credo che tra cinque minuti potrò concludere. Nel 1840-41 il cardinale completava la unificazione e la ristrutturazione dei seminari, quello ginnasiale di San Pietro Martire a Barlassina, il seminario liceale a Monza, il seminario teologico a Milano. La direzione spirituale affidata a un ecclesiastico dotto ed equilibrato, Monsignor Biraghi, futuro fondatore delle Marcelline, che la tenne dal 33 al 40. L'insegnamento della filosofia affidato dal 37 a Nazaro Vitali e dal 41 ad Alessandro Pestalozza, ambedue di aperto orientamento rosminiano. Nel 1841 promuoveva infine la pubblicazione di un periodico per l'aggiornamento culturale del clero, l'Amico Cattolico. Mi sono soffermato su questi aspetti della politica ecclesiastica del governo e dell'atteggiamento del Geiseruck perché ciò ci permette di comprendere perché nella diocesi ambrosiana la nascita di nuove congregazioni non ebbe lo sviluppo che ebbe altrove o lo ebbe in un modo che merita una particolare riflessione. Sebbene esistessero, come dicevamo all'inizio, delle spinte decisamente favorevoli sia alla restaurazione degli antichi ordini religiosi, sia all'avvio di nuove forme di vita religiosa, e basterebbe appunto qui ricordare la figura già citata della contessa Durini, la marchesa Arconati Visconti, il marchese Giuseppe Visconti, la contessa Laura Visconti Ciceri, la fondatrice del Fate Bene Sorelle. La tradizione antigesuita e anticuriale della burocrazia austriaca e un certo episcopalismo del Geiseruck apparivano ostacoli piuttosto insormontabili per lo sviluppo di fondazioni religiose sul modello delle nascenti congregazioni. Emblematico sotto questo profilo ci appare il caso della contessa Laura Visconti Ciceri, che nel 1823 aveva aperto nel convento di Sant'Ambrogio ad Nemus un piccolo ospedale per donne di civile condizione. Ieri è stato ricordato più volte questa politica appunto di creazione di istituti ospedalieri per donne di civile condizione. Ospedale trasferito poi nel 40 a Porta Nuova e divenuto l'ospedale Fate Bene Sorelle, la contessa Visconti aveva raccolto un gruppo di giovani donne milanesi desiderosi di dedicarsi al servizio della carità, ma il governo, in accordo con l'arcivescovo, pose la condizione che esse non mirassero a costituirsi in congregazione religiosa. Quando, dopo la morte della Ciceri, il cardinale chiamò a dirigere il servizio infermieristico nel nuovo ospedale le religiose della Capitanio, concesse con molta esitazione e con molta perplessità sia da parte del vescovo di Brescia sia da parte della confondatrice Caterina Gerosa, egli si comportò come se le religiose dovessero dipendere esclusivamente da lui, ricevendo da lui ordini e disposizioni, tanto che la superiora locale, Suor Teresa Bosio, che sarà poi la seconda superiora generale dopo la Gerosa, solo a titolo di cortesia e di consiglio ne dava comunicazione alla Gerosa, mentre la comunità milanese, ivi comprese le religiose che nel 1842 avevano assunto il servizio all'Istituto dell'Addolorata, procedeva del tutto separatamente dalla casa madre di Lovere. La chiamata delle religiose della Capitanio all'ospedale Ciceri ci permette però di fare una considerazione valevole per tutte le fondazioni religiose tra le cui finalità avere il servizio ai malati e per comprendere le ragioni per le quali esse furono alla fine riconosciute dal governo. Se si osserva la politica sanitaria del governo austriaco durante la Restaurazione, si vede come la tendenza generale fosse insieme quella di rivendicare il ruolo dello Stato nella gestione della sanità, come della beneficenza e dell'assistenza, ieri è stato anche ricordato, è quella della istituzionalizzazione del malato. La beneficenza privata, l'assistenza a domicilio, che pure avevano costituito una realtà notevole nel panorama tradizionale della beneficenza e dell'assistenza, viene sostituita sempre più dalla istituzionalizzazione del malato nelle strutture ospedaliere. Si modernizzano i vecchi ospedali, si aprono nuovi istituti ospedalieri, si moltiplicano i posti letto e cresce indubbiamente il bisogno di personale disponibile e capace. Cosmacini non è arrivato fino all'età della Restaurazione nel suo intervento, però se leggiamo la sua storia della sanità, dice queste cose, e io ho attinto anche dal suo libro. Sono anche talune emergenze eccezionali in cui sono coinvolte le pubbliche autorità a spingere in questa direzione, ad esempio l'epidemia di colera del 1835-36. Si potrebbe a questo proposito osservare che lo sviluppo di talune attività caritative e sociali delle nuove congregazioni religiose non concorra solo la vocazione e il carisma loro impresso dai fondatori o dalle fondatrici, ma anche una certa politica di indirizzo che è esercitata dallo Stato in considerazione di talune esigenze della società. Le canossiane, che iniziano la loro attività a Milano nel 1818 e dunque prima della grande ristrutturazione del servizio sanitario ospedaliero, sono distolte dall'occuparsi di servizi infermieristici e indirizzate piuttosto all'istruzione delle ragazze, ieri lo ha ricordato abbondantemente Sani. Viceversa, dopo l'apertura dell'ospedale Ciceri, le suore della Carità e della Capitanio sono indirizzate dal 1842 verso il servizio sanitario e nel 1845 chiamate anche all'ospedale maggiore. La spontaneità della vocazione alle forme di carità operosa nella società si incontra insomma con una specie di larvata programmazione da parte delle pubbliche autorità. Il discorso sullo sviluppo delle nuove forme di vita religiosa nel Lombardo-Veneto e in particolare nella diocesi di Milano richiederebbe ovviamente ben altra ampiezza. Nell'entusiasmo della riscoperta di un tema prima del tutto trascurato, ho ricordato anche Sani, adesso la molteplicità degli studi su questi argomenti, si è andati forse, nell'entusiasmo, si è andati forse un po' troppo avanti con le conclusioni generali. Se volessimo sinteticamente raccogliere in poche righe alcune conclusioni provvisorie, potremmo dire, in primo luogo, che una notevole diffidenza verso la vita religiosa regolare continua ancora nei primi decenni della Restaurazione, ancorata ad un quadro ideologico, ad una politica dei governi e ad una prassi burocratica restate pressoché immutate attraverso i cambiamenti istituzionali verificatesi fra 700 e 800. La cultura civile e gran parte della stessa cultura religiosa milanese, come qui credo a ragione abbia osservato Giovanni Pozzi in quel convegno sul Porta che prima ricordavo, restava sostanzialmente assai poco incline a frati e monache, se è vero che nel 1820 vi erano in Lombardia quattro sole case religiose. Seconda osservazione, talune delle esigenze fatte valere dall'arcivescovo Geisruck, come la preminenza dei poteri e del governo vescovile nella chiesa locale, erano condivise anche da altri vescovi, non necessariamente di inclinazioni episcopaliste, come si poteva supporre del Geisruck. Solo dopo l'editto imperiale di ricostituzione del 1820, che abbiamo ricordato, si inizierà la riapertura di case religiose, ma con l'esclusione dei gesuiti. E salvo l'esempio piuttosto unico delle canossiane, lo sviluppo delle nuove forme di vita religiosa prenderà un andamento più ampio solo alla vigilia degli anni 40. Terza osservazione. Del resto, nell'atteggiamento del cardinal Geisruck bisognerebbe fare non poche distinzioni. Innanzitutto il riconoscimento da parte suo del valore della vita religiosa, come dimostrano le prediche alle monache e le simpatie verso le orsoline, tanto vero che il Geisruck avrebbe voluto che perfino le marcelline assumessero la regola delle orsoline, e del resto il Geisruck aveva due sorelle che erano orsoline. In secondo luogo, l'esigenza di procedere in pieno accordo con l'autorità civile e la tendenza ad applicare sia nei seminari come negli istituti di educazione aperti dalle religiose i programmi scolastici ufficiali. In quel saggio pubblicato da Sani a proposito delle orsoline, questo si dice, appare in termini molto espliciti. E infine, se volessimo proiettarci oltre l'episcopato del Geisruck, possiamo notare certamente un incremento degli istituti religiosi accolti o riaccolti in diocesi, sia durante l'episcopato Romilli che successivamente, ma con una politica ben precisa da parte degli arcivescovi. Questo mi pare che emerga da una serie di studi che io stesso ho fatto. E questa politica si può riassumere in due punti. La direzione della politica pastorale e le parrocchie restano saldamente in mano al clero diocesano, e questo anche durante l'episcopato del cardinal Ferrari. Due sole parrocchie vengono affidate ai religiosi, ai salesiani, la parrocchia di San Gioacchino vicino alla stazione centrale, e la parrocchia verso Lambrate agli stimmatini. I religiosi vengono impiegati soprattutto in quella che oggi viene definita la pastorale speciale, l'assistenza ai malati, agli emigrati, le attività sociali, l'istruzione professionale e così via. Inoltre, la maggior parte dei nuovi istituti religiosi vengono dislocati nelle zone suburbane e periferiche, tranne quelli che avevano, come dire, fin dall'inizio, le canossiane si erano insediate in via della Chiusa, che certamente è come dire, all'interno della cerchia dei Navigli. Inoltre la maggior parte dei nuovi istituti religiosi vengono inseriti nelle zone suburbane e periferiche, cioè dove maggiore è l'emarginazione e dove più cresce il bisogno di assistenza religiosa, di servizi sociosanitari, di integrazione sociale nella popolazione. Dunque mi pare che noi possiamo concludere dicendo che se all'inizio c'è, come dire, una specie di condizionamento dalla ideologia ottocentesca, se c'è all'inizio un intervento del governo nell'orientare e nel rallentare l'introduzione la reintroduzione dei vecchi ordini religiosi e l'introduzione dei nuovi, però poi si nota una precisa strategia della Chiesa ambrosiana che regola la distribuzione e l'utilizzazione dei nuovi istituti religiosi, lasciando la preminenza comunque all'impianto, all'organizzazione parrocchiale, e dunque sempre la preminenza al clero secolare rispetto al clero regolare. E questo indirizzo mi sembrerebbe anticipare quello che anche recentemente è stato detto anche al Sinodo dei Vescovi, eccetera, cioè sulla necessità che gli istituti religiosi, che i religiosi si inseriscano in maniera più organica e con una maggiore collaborazione con l'ordinario diocesano, si inseriscano più di quanto non avveniva in passato nella strategia pastorale della Chiesa locale. Grazie.
Ringraziamo il professor Rapponi per questo importante contributo che ci dà, che ci ridà tutto il senso e la complessità di una vicenda che va oltre aspetti specifici o locali, ma si inserisce in un problema che coinvolge tanto la vita civile quanto la vita religiosa e quanto proprio un modello, un'idea di rapporto tra Chiesa e società. Grazie davvero. E ora passiamo la parola al professor De Giorgi, che insegna all'Università Cattolica di Brescia, è studioso dei problemi della più recente storiografia italiana, sulla quale ha pubblicato importanti contributi, ed è studioso di diversi problemi dell'evoluzione e della vita religiosa. Voglio ricordare in particolare i suoi recenti contributi su Rosmini, particolarmente questo volume, La scienza del cuore, in cui appunto numerosi aspetti della teologia, della spiritualità, dell'azione rosminiana vengono presi in considerazione. E chi meglio di lui potrebbe ora parlarci di carità e spirito di intelligenza, aspetti della presenza di Rosmini in terra ambrosiana.
Grazie. Antonio Rosmini fu a Milano una prima volta per pochi giorni, dal 13 luglio al 21 luglio 1824. Visitò la città, i suoi monumenti, le sue biblioteche. Dopo questo primo incontro, che non entusiasmò molto Rosmini dal punto di vista delle belle arti, il giovane intellettuale roveretano fu a Milano per due più significativi soggiorni, dal 4 marzo al 14 settembre 1826 e dal 4 novembre dello stesso anno a luglio del 1827, quando si recò al Calvario di Domodossola con Leuwenbruck. Fu poi ancora nella città lombarda dal 16 novembre 1827 al 18 febbraio 1828. Il soggiorno milanese, nel suo complesso, segna una cesura significativa nella vita di Rosmini. Fino ad allora, nonostante gli anni universitari a Padova, il centro del suo mondo intellettuale e spirituale era Rovereto. Dopo il periodo ambrosiano, tale centro si spostò al Calvario di Domodossola e poi a Stresa. A Milano Rosmini alloggiò alla locanda della Croce di Malta in piazza San Sepolcro. Era una posizione privilegiata, come egli chiariva in una lettera al Beltrami. «Io mi vivo qui vicino alla chiesa di San Carlo, appo la quale egli collocò la sede dei suoi oblati, e per conseguente vicino altresì alla biblioteca ambrosiana». Vicino poi ancora ai Barnabiti di Sant'Alessandro, che finalmente hanno col loro ritorno soddisfatto il desiderio comune di questa città, e vicino finalmente alla rarissima raccolta trivulziana e alla persona erudita e gentile del suo possessore, e però ancora di Carlino Nostro, Carlo Rosmini, che gli sta in casa. Ella di questo può vedere che ho buoni vicini, ciò che non è piccolo bene a forestiero come io mi sono. In piazza San Sepolcro Rosmini faceva vita comunitaria insieme a Maurizio Moschini, giovane di Brentonico di buona cultura, che dal 1824 era suo segretario, e insieme a Niccolò Tommaseo, il quale infine però lo avrebbe lasciato con qualche burrascosa precipitazione. I primi amici con i quali Antonio Rosmini entrò in dimestichezza a Milano furono innanzitutto al Beltrami. Io mi vivo qui vicino alla chiesa di San Carlo, appo la quale egli collocò la sede dei suoi oblati, e per conseguente vicino altresì alla biblioteca ambrosiana, vicino poi ancora ai Barnabiti di Sant'Alessandro, che finalmente hanno col loro ritorno soddisfatto il desiderio comune di questa città, e vicino finalmente alla rarissima raccolta trivulziana e alla persona erudita e gentile del suo possessore, e però ancora di Carlino Nostro, Carlo Rosmini, che gli sta in casa. Ella di questo può vedere che ho buoni vicini,
ciò che non è piccolo bene a forestiero come io mi sono. In piazza San Sepolcro Rosmini faceva vita comunitaria insieme a Maurizio Moschini, giovane di Brentonico di buona cultura, che dal 1824 era suo segretario, e insieme a Niccolò Tommaseo, il quale infine però lo avrebbe lasciato con qualche burrascosa precipitazione. I primi amici con i quali Antonio Rosmini entrò in dimestichezza a Milano furono innanzitutto il cugino Carlo, col quale si legò di intima e fraterna amicizia nonostante la differenza d'età, in un sodalizio che fu però presto interrotto dalla morte dello storico di Milano. Altri milanesi frequentati spesso da Roveretano e dai suoi due compagni furono il conte Giacomo Mellerio, il matematico Gabrio Piola, l'archeologo Giovanni Labus, Alessandro Manzoni. Progressivamente Rosmini allargava la cerchia delle sue amicizie anche ad esponenti del clero ambrosiano e l'11 agosto poteva scrivere al cugino Leonardo: «Conosco un gran numero di sacerdoti con quali mi avvengo la festa negli oratori e nelle ricreazioni». I legami con i preti milanesi testimoniano di come Rosmini non dimenticasse i suoi doveri sacerdotali, ma anche le sue amicizie con i laici, intellettuali e studiosi, assumevano un'intonazione marcatamente religiosa, quasi da cenacolo spirituale. A uno di questi amici laici, Giulio Padulli, Rosmini scriveva il 1 marzo 1828 dal Sacro Monte di Domodossola, dicendogli di apprezzare con commozione quel desiderio che anche voi, maritato, nutrite di quell'unica perfezione a cui tutti noi aspiriamo e a cui aspirare pure dovrebbero tutti i cristiani. Osservava ancora: «L'amicizia che sperimento in voi altri, intendo quel piccolo drappello di cui si potrebbe dire ciò che gli atti apostolici dicono dei primi cristiani, che siete cor unum et anima una, mi tocca certamente il cuore che fu sempre sensibile all'amicizia». Soggiornando nel capoluogo lombardo, Rosmini si dimostrò un acuto osservatore della religiosità milanese. Riusciva a penetrarne la fenomenologia profonda. Dalle sue lettere, infatti, emerge uno spaccato chiaro e lucido della cristianità ambrosiana alla metà del terzo decennio del XIX secolo. Sulla vita religiosa, in particolare sul giubileo che allora si celebrava, annotava il 18 aprile 1826 scrivendo a Beltrami: «Il giubileo qui non produce gran movimento. Ben le dico che mi edifica altamente la pietà dei milanesi. Il clero specialmente mi innamora. Veggo assai chiaro come io mi volga l'immagine ancor viva e lo spirito di San Carlo. Faccia il cielo che questo duri». Circa un mese dopo approfondiva l'analisi sulla celebrazione del giubileo e l'allargava a una considerazione complessiva della Chiesa ambrosiana, dei laici, dei chierici, dei religiosi. A Don Locatelli, infatti, scriveva: «Il soggiorno di Milano non mi spiace, ci trovo una incredibile religione e non penso che ci sia città simile a questa. Le famiglie principali sono di santi. In questa occasione del giubileo è cosa che intenerisce vedere per tutte le vie andare la gente d'ogni ordine visitando le chiese, recitando preghiere ad alta voce e facendo atti di pietà e penitenza. La carità e liberalità dei signori è immensa. Qui si fa tosto a edificare chiese, spedali, luoghi pii e ogni ottima cosa, purché si voglia. Basta parlare e i denari vengono donde che sia. Il clero non parmi sommamente dotto, ma solido, di una pietà vera e di una disciplina che tira all'austero anziché al rilassato. L'ho trovato sommamente prudente e ritenuto, non si impaccia che negli affari del suo ministero e in questi non sente rispetti. Ordini religiosi non ce ne sono, fuorché i barnabiti, restituiti a poco tempo dall'arcivescovo. Però sono ancora scarsi di soggetti formati, ma hanno dei giovani. Gli oblati di San Carlo sono raccolti a Rho e a San Sepolcro, ma non si riconoscono dai superiori. Belli e utili mi sono paruti gli oratori della gioventù, che traggono origine specialmente dal beato Federico». Infine, il 18 giugno, analizzando la religiosità dei milanesi, dava un rapido sguardo, che quasi potremmo dire di sociologia pastorale, nella lettera al conte di Brandis. «Della religione dei milanesi io sono molto contento e le assicuro che ci trovo delle anime al tutto singolari, e queste non solo nel clero, ma nelle principali famiglie ancora della città. Di tutte le città dove mi sono fermato qualche tempo sufficiente per portarne giudizio, non mi è mai avvenuto di trovare tanta virtù e soda religione siccome in questa. I due estremi della società sono eccellenti e se c'è del male sta nella classe mezzana. Questo giudizio positivo e spesso encomiastico della pietà e della vita cristiana a Milano faceva crescere in Rosmini l'ammirazione e l'amore per San Carlo Borromeo. Nella lettera del 13 settembre a Don Giovanni Stefani annotava: «Da 6 mesi sono a Milano. Quanto mi lega il cuore la memoria del gran San Carlo. Quanto mi muovono i monumenti di lui che dappertutto si incontrano. Le moli materiali e quelle erette nei cuori dei cittadini e venuti ai posteri per eredità. Ma l'agevole cosa parmi di trovare altra città più di questa pietosa». Si noti che Rosmini conosceva bene Verona, destinata a diventare quasi un mito nell'Ottocento cattolico italiano. Si noti pure che, a differenza di Verona, non vi era in quegli anni a Milano, come abbiamo visto, la presenza della Compagnia di Gesù e l'egemonia della spiritualità gesuitica. Certo, non privi di movenze ignaziane, ma ancor più ovviamente di un carattere borromaico, erano gli oblati di Rho, presso i quali, come ha ricordato prima il professor Raponi, Rosmini si recò per un ritiro spirituale. A Milano, il roveretano fu la guida spirituale di un cenacolo canossiano, un embrione di un possibile ramo maschile dell'istituto fondato da Maddalena di Canossa e del quale facevano parte Giovanni Boselli, Francesco Bonetti, Giuseppe Carzara. Adesso Rosmini impresse una più marcata devozione filippina e con esso avviò un cammino di ascesi e di preghiera testimoniato dal Directorium Spiritus, un manoscritto di 3 volumi che raccoglieva annotazioni ascetico-pastorali e appunti su regole di vita consacrata. Tali materiali servirono tra l'altro a Rosmini per stendere nel 1826 l'idea del figliuolo della carità, ossia trasunto delle massime principali che debbe prefiggersi da osservare colui che desidera di seguire la perfezione cristiana come figliuolo adottivo dell'istituto della carità. Negli anni milanesi Rosmini sviluppava e rielaborava questi scritti scrivendo le massime di perfezione cristiana che, già finite nel 1829, furono pubblicate nel 1830. Si tratta, come è noto, del testo più importante dell'ascetica rosminiana. Usando quest'operetta del roveretano come libro guida per la meditazione e per la crescita spirituale, il piccolo cenacolo canossiano milanese diveniva, per così dire, canossiano rosminiano. L'aspetto più originale e caratteristico dell'ascetica di Rosmini era espresso nel modo più compiuto dalla 6ª di queste massime di perfezione, l'ultima: disporre tutte le occupazioni della propria vita con uno spirito di intelligenza. Considerando cioè il cristiano intento a disporre tutte le occupazioni della propria vita, Rosmini osservava: lo spirito di intelligenza lo ritrarrà mai sempre a pensare assai prima all'emendazione di sé che a quella del prossimo. Se il fulcro della vita cristiana è fare la volontà di Dio, lo spirito di intelligenza è necessario per riuscire a discernere tale volontà e i modi per corrisponderle e attuarla, disponendo, alla luce della volontà divina, le occupazioni della vita. Peraltro, lo spirito di intelligenza appariva a Rosmini non un semplice sforzo umano di umana intelligenza, ma innanzitutto un dono divino, o meglio la sintesi di 4 dei 7 doni dello Spirito Santo. Scriveva infatti: «Il cristiano non deve mai camminare nelle tenebre, ma sempre nella luce. Deve a tal fine chiedere, mediante continui preghi dallo Spirito Santo, il dono dell'intelletto, col quale gli possa penetrare e capire le sublimi verità della fede. Il dono della sapienza, col quale gli possa rettamente giudicare delle cose divine. Il dono della scienza, col quale possa rettamente giudicare delle cose umane. Finalmente, il dono del consiglio, col quale possa dirigere se stesso applicando le verità conosciute alle opere particolari della sua vita». In questa dialettica pneumatica, dunque, la spiritualità e l'ascetica di Rosmini si articolavano come una scienza mentis et cordis, illuminata e riscaldata dallo Spirito Santo. L'intelletto appariva peraltro a Rosmini quasi la fonte degli altri doni dello Spirito Santo, così pure egli affermava che l'intelligenza si può dire il germe di tutte le virtù evangeliche. Si apre così la possibilità di una considerazione dello spirito di intelligenza dal punto di vista delle virtù evangeliche e in particolare della virtù della carità. Negli anni milanesi, Rosmini sviluppò il suo disegno fondativo di un nuovo istituto religioso. concepito inizialmente, come abbiamo detto, come possibile ramo maschile dell'istituto fondato da Maddalena di Canossa, esso andò via via assumendo una forma originale e autonoma, fino a mettere capo all'Istituto della Carità. A Milano Rosmini approfondì la sua ricerca con il materiale raccolto nel Directorium Spiritus e la sua riflessione. Conobbe poi il Leeuwenbruck e tramite Mellerio entrò in contatto con l'ambiente di Domodossola. Nel 1828 al Calvario di Domodossola scrisse le Constitutiones Societatis Caritate Nunc Pate, che avrebbe poi lungamente ritoccato e perfezionato. Le Costituzioni rappresentano il testo fondamentale della spiritualità, dell'ascetica e della visione teologica di Rosmini e, organando un nuovo istituto di perfezione, aprono una prospettiva solida e reale di incarnazione storica di tale spiritualità e di una sua permanenza nel tempo. L'istituto rosminiano aveva come fondamento la carità cristiana con la quale si ama Cristo nel prossimo e in Cristo il Padre, in cui di molti diventiamo come una cosa sola. Ma per esercitare l'amore del prossimo in conformità alla volontà divina, la carità, secondo Rosmini, doveva essere unita con la sapienza. Ritornava dunque, anche nelle Costituzioni, il tema dello spirito di intelligenza, cioè della ricerca di comprensione della volontà di Dio per conseguire l'ordine della carità. Dove la riflessione del Roveretano giungeva a una sua caratteristica originalità e profondità nel clima teologico-spirituale del primo Ottocento, era nel configurare una triplice carità, temporale, intellettuale, spirituale. Scriveva Rosmini: gli uffici di carità rispetto al bene del prossimo a cui tendono direttamente sono di tre specie. La prima specie comprende gli uffici che tendono immediatamente a giovare al prossimo riguardo a ciò che spetta alla vita temporale, e questa si può chiamare carità temporale. La seconda specie comprende gli uffici che tendono immediatamente a giovare al prossimo riguardo a ciò che spetta alla formazione del suo intelletto e a sviluppare le facoltà intellettive, e questa si può chiamare carità intellettuale. La terza specie comprende gli uffici di carità che tendono a giovare al prossimo riguardo a ciò che spetta alla salvezza delle anime, e questa si può chiamare carità morale e spirituale. Chiamiamo morale quella carità che dispone l'uomo a compiere i doveri morali, spirituale chiamiamo la stessa carità elevata all'ordine soprannaturale per cui l'uomo aderisce a Dio, al che tendono i mezzi religiosi coi quali l'uomo, ottenuta la divina grazia, può adempiere agli obblighi morali. Attraverso questa triplice distinzione, il Roveretano stabiliva l'ordine della carità per tutti i fedeli e poi l'ordine della carità dei pastori. Per quanto riguardava la carità comune a tutti i cristiani, si doveva partire dalla carità temporale e sostanzialmente radicarsi in essa, perché è più direttamente accessibile a tutti. Per i pastori l'ordine era inverso: prima la carità spirituale, veramente propria del ministero pastorale, poi la carità intellettuale e infine la carità temporale. Il nuovo, l'originale della concezione rosminiana stava nell'idea di carità intellettuale, che Roveretano sviluppava con fini riflessioni di grande delicatezza umana e di evidente profondità spirituale. La novità di concezione di accenti che in tal modo veniva espressa assumeva, nel contesto dell'Ottocento cattolico, un'importanza ancora maggiore in quanto nucleo di una scuola di spiritualità e dell'ascetica di un nuovo istituto religioso. Rosmini, infatti, affermava: poiché la carità è la via alla verità e pienezza della verità, l'istituto, che si chiama della carità, deve essere preclaro custode, contemplatore e indagatore della verità, e ottimo indefesso promotore tra gli uomini della cognizione della verità. Di qui quel genere di carità che abbiamo chiamato intellettuale, il quale tende immediatamente a illuminare ed arricchire l'umano intelletto di cognizioni delle cose. Ciò che innanzitutto interessava Rosmini, dal punto di vista della carità intellettuale, del suo esercizio e della sua direzione, era l'ordine assoluto, come gli dice, delle verità, che è universale e conduce tutte le verità all'unità della ragione teoretica e pratica, fino a giungere alla sapienza, che è scienza pratica Dei. Dopo l'ordine della verità, Rosmini indicava il problema del numero delle verità e dispiegava la sua antica e mai smessa tensione verso un enciclopedismo cattolico, non presuntuoso o polemico, né solo apologetico, ma che anzi perseguisse il perfezionamento del genere umano e che per tale ideale progressivo si incontrasse con la ricerca degli intellettuali e dialogasse con la comunità scientifica. Cito: quanto alla moltitudine delle cognizioni, i superiori, non rigettando alcun genere di scienze o di verità, indaghino e sperimentino l'utilità di tutte per la vera e buona cultura degli uomini e sappiano come tali doni di Dio siano ordinati in sussidio e decoro della religione e ad aumento del trionfo che la potenza del Signore Gesù tra gli uomini riportò e riporta di giorno in giorno sino alla fine dei secoli. E così usino cautela, perché presso di noi la scienza non gonfi, favorendone il culto per la pura verità e carità, e diffondano la luce della schietta verità per il perfezionamento del genere umano, in modo che anche tutti i dotti desiderino intrattenersi con loro e si apra più ampio l'adito a promuovere la pietà. Assai acutamente Rosmini prescriveva che la scienza non gonfi. Non si trattava solo di un individuale ideale di umiltà per i singoli studiosi, peraltro anch'esso indicato, ma di una più generale attenzione a che la carità intellettuale non debordasse nel falso zelo di un'apologetica tanto astiosa e supponente quanto criticamente poco avvertita, se non culturalmente mediocre. Le discussioni culturali, nello spirito della carità intellettuale, non dovevano avere, secondo Rosmini, come fine una trionfalistica vittoria della Chiesa, bensì una sua più umile, ma anche più solida, edificazione. Dunque un atteggiamento costruttivo più che distruttivo. Non battaglie e toni bellicosi, ma dialogo e mitezza evangelica, apertura ad accogliere e valorizzare il positivo più che chiusura e condanna del negativo. Insomma, carità non finta e delicata cortesia. Un esempio concreto e contemporaneo della triplice carità era per Rosmini l'esperienza dell'istituto religioso fondato da Maddalena di Canossa. Tuttavia, nonostante tale luminoso esempio della triplice carità, come più volte da Rosmini citato, proprio in quegli anni, come abbiamo visto, Rosmini si staccava definitivamente dal modello canossiano e dall'idea di porsi alla testa di un eventuale ramo maschile dell'istituto della Canossa. Il punto fondamentale di differenziazione, come emerge nitidamente nel carteggio tra Rosmini e Maddalena di Canossa, stava in quello che il Roveretano considerava il massimo ufficio della carità spirituale, la cura pastorale, che la Canossa escludeva esplicitamente. Rosmini si avviò così, come abbiamo già detto, verso la fondazione di un suo autonomo e nuovo istituto religioso che assumesse la carità nella sua universalità e senza limitazioni. Un altro modello emergeva allora come paradigma della triplice carità, il modello borromaico. Nelle costituzioni dell'Istituto della Carità, a conclusione del capitolo dedicato alla carità temporale, Rosmini osservava: nelle pubbliche calamità massimamente conviene soccorrere il prossimo con ogni mezzo. Nel tempo della peste conviene che i nostri si offrano tutti. Forse in questo passaggio c'era pure un'eco borromaica, se non altro mediata dal romanzo di Manzoni. Più esplicito è il riferimento a proposito della carità intellettuale. Si è visto come il Roveretano apprezzasse gli oratori fondati da Federico Borromeo e dedicati all'educazione della gioventù. Nelle Costituzioni, inoltre, osservava: come si deve perseverare nelle opere cominciate da noi, così pure si deve perseverare in quelle cominciate da altri. Bisogna dunque considerare che cosa sia stato fatto nei singoli luoghi da uomini santi, come a Milano dai santi Ambrogio e Carlo, in Sicilia da San Gregorio, in Toscana da San Benedetto e San Romualdo, e seguire le loro orme. Occorre infatti sempre compire quell'educazione a cui il popolo, precedentemente coltivato da lodevoli uomini, si è già avviato. Ma dove la sintonia al modello borromaico appare a mio avviso più evidente è nell'idea della carità pastorale. Rosmini affermava: la carità spirituale è più importante, come abbiamo detto, che la temporale, e perciò quando ci sia stata fatta una sufficiente manifestazione della volontà di Dio, anteporremo a tutti gli altri gli uffici di essa, e principalmente quello che contiene l'idea perfetta e piena della carità spirituale, cioè la cura pastorale delle anime, che anzi, poiché tale cura delle anime è il più grande di tutti gli uffici di carità, o piuttosto il complesso e l'esercizio di tutta la carità, essa si deve anche ritenere come la completa perfezione e pienezza di questo istituto. Inoltre, nella parte relativa alla direzione della carità spirituale, osservava: tutte le opere di carità che riguardano la pietà verso Dio e la salvezza delle anime debbono essere dirette con cura loro propria dai prepositi dell'istituto, tanto più poi da quei prepositi che avessero assunto la cura pastorale. Questi appunto siano molto vigilanti per imitare Cristo, il quale trattava in modo diverso col popolo, coi suoi apostoli e coi discepoli, e pasceva gli uni e gli altri, affinché si faccia quella mirabile congiunzione della vita pastorale e della vita religiosa, che ad esempio del nostro Signore e della Chiesa primitiva tanti padri e tanti concili della Chiesa tante volte e sì ardentemente si sforzarono di attuare o decaduta a restaurare, specialmente dopo Sant'Eusebio, Sant'Agostino e San Gregorio Magno, e che nei suoi intenti desidera ardentemente rinnovare questo istituto. Tale mirabile congiunzione della vita pastorale e della vita religiosa rappresentava uno dei tratti fondamentali e più caratteristici del disegno fondativo di Rosmini, e tuttavia era pure ciò che lo allontanava dalla Canossa. In una lettera del 24 gennaio 1826 alla Marchesa, il Roveretano osservava: «La prego, oltre a ciò, d'avvertire che non tutti gli uomini santi hanno riputato la religione incompatibile col pastoral ministerio. Anzi, a congiungerli insieme mirò Sant'Agostino, Sant'Eusebio e nel Cinquecento San Carlo con i suoi oblati. E all'opera di questi tre santi e loro imitatori è dovuta la riforma in vari tempi avvenuta del clero, che è quanto dire della Chiesa di Dio». L'esempio di San Carlo, dunque, era esplicitamente citato. Il modello borromaico si inseriva pienamente tra le principali fonti di ispirazione del Rosmini, fondatore religioso. Grazie.
Ringraziamo il professor De Giorgi per questo quadro della presenza rosminiana nella società, nella carità, nella Chiesa milanese, con questo riferimento così suggestivo al modello borromaico da lui ripensato e ripreso.